Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 13, verso 34 e verso 35, sono parole conosciutissime di Gesù. Dio sia lodato. Io vi do un nuovo comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. Sappiamo che l'amore è la virtù fondamentale. Dio è amore. Sappiamo che dall'amore poi deriva tutto il resto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. L'amore è il motore dell'universo. Dio è amore. L'amore è il fondamento della legge del Signore. Gesù riassunse tutta la legge e i profeti in due comandamenti. Il primo comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua forza. E il secondo: ama il prossimo tuo come te stesso. Amore. E Gesù nel cenacolo, Gesù si trova con i suoi discepoli, di lì a poco Gesù sarà arrestato, sarà condannato con un processo sommario, verrà torturato e alla fine verrà crocifisso. Ma Gesù, prima di affrontare il suo martirio, la sua passione, lascia ai suoi discepoli un nuovo comandamento. È interessante che Gesù dice queste parole dopo che Giuda, che lo stava per tradire, era già uscito. Giuda esce e Gesù fa un discorso agli 11 rimasti. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Cosa c'è di nuovo? Gesù, cosa c'è di nuovo in questo? Tu già l'hai detto, hai già parlato che bisogna amare Dio con tutta la forza, con tutto il potere, con tutta la mente, con tutto il cuore. Poi hai detto che bisogna amare il prossimo, quindi gli altri. Ma cosa c'è di speciale in questo nuovo comandamento di Gesù? È un comandamento per i suoi discepoli. È un comandamento per la sua Chiesa. Non c'era prima qualcosa che fosse riferito in maniera speciale, particolare a una categoria di persone. Io vi do un nuovo comandamento, che voi che siete i miei discepoli, i miei seguaci, vi amiate gli uni gli altri. In che maniera? Come io vi ho amati. La misura è questa: come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E sappiamo quanto ci ha amato Gesù, vero? Gesù non ci ha amati con una goccia d'amore. Gesù non ci ha amati un po'. Gesù ci ha amati al punto da dare la sua vita per noi. Questa è la misura dell'amore che dobbiamo avere noi cristiani, gli uni per gli altri. E poi Gesù da una parola profetica, perché è riferita al futuro. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. È una parola profetica. Signore, ma La gente da cosa vedrà che noi seguiamo te? Come comprenderanno? Forse perché abbiamo una bella insegna fuori dal nostro locale? O abbiamo dei simboli religiosi? Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E voglio parlarvi di questo popolo, di questa chiesa, di questo gruppo di discepoli, di questi seguaci di Gesù che sono speciali e inconfondibili. Se volessimo dare un titolo a questa riflessione, gente speciale. Questa mattina a Nepi ho portato un messaggio dal titolo Gente comune. Perché in realtà noi siamo tutte persone normali. Non ci sono in mezzo a voi, diceva l'Apostolo Paolo, molti sapienti, non ci sono molti eloquenti, non ci sono molti nobili. Siamo persone comuni. Eppure siamo persone speciali, resi speciali dall'attenzione che Dio ha posto su ciascuno di noi e dal fatto che abbiamo dato il nostro cuore a Cristo. Questo ci rende speciali e inconfondibili. Gloria a Dio! Da cosa ci riconoscerà la gente? Dall'amore. Fratelli, sorelle, io sono così onorato di essere il pastore di questa chiesa. Perché? Perché molte persone che sono venute in questa chiesa non hanno fatto particolarmente attenzione agli arredi, non hanno fatto particolarmente attenzione al fatto che cantiamo bene e suoniamo in maniera perfetta, l'organizzazione non spesso non hanno assolutamente posto l'accento su questo, ma quello che ci hanno detto, io mi sono sentito accolto, io ho sentito in mezzo a voi l'amore. E questa è la cosa fondamentale. Fratelli, sorelle, ci serve questo, è essenziale, è quello che ci rende inconfondibili nel mondo. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore ci fa riconoscere. Per tre volte Gesù, in questi due versetti che abbiamo letto, per tre volte Gesù dice gli uni gli altri. Vi do un nuovo comandamento che vi amate gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Tre volte lo dice Gesù. Non è un amore che noi possiamo avere solo per qualcuno. Gli uni per gli altri. È un amore totale, è un amore che si deve manifestare. Allora voglio parlarvi brevemente di questa condizione che ci rende inconfondibili, riconoscibili. Prima di tutto è una condizione irrinunciabile. Come potranno sapere che siamo discepoli di Gesù se non abbiamo amore? Gesù ha detto, vi riconosceranno tutti dal fatto che avete amore gli uni per gli altri. Sapranno che siete miei discepoli, miei seguaci. Quindi è una condizione irrinunciabile. Non la possiamo negoziare questa cosa. E non ci possiamo rinunciare, fratelli. Nel momento in cui noi non ci amiamo più gli uni gli altri, possiamo avere le strutture più belle del mondo. Possiamo cantare le lodi nelle maniere più preziose e potremmo anche pregare in maniera apparentemente fervente. Ma se non abbiamo amore gli uni per gli altri, abbiamo rinunciato alla nostra identità. Ci siete, fratelli, sorelle? È una condizione irrinunciabile, perché è quello che ci fa riconoscere dagli altri. Ora, noi non siamo molti, la stragrande maggioranza di noi, non siamo nati e cresciuti in una chiesa evangelica, ma veniamo, come diciamo spesso, dal mondo, veniamo da fuori, veniamo da ambienti non religiosi, abbiamo vissuto la nostra vita senza Dio e senza Cristo. Chi più o meno tragicamente abbiamo vissuto delle vicende nella nostra vita che ci hanno ferito, che ci hanno segnato. Ma a un certo punto siamo venuti a contatto con questa realtà, con questo gruppo di persone di cui all'inizio non capivamo assolutamente niente di cosa dicevano e cosa facevano, ma abbiamo capito una cosa, abbiamo percepito una cosa, l'amore. L'abbiamo sentito l'amore, gloria a Dio. Abbiamo sentito che in mezzo a queste persone, un po' strane, particolari, diverse, c'era qualcosa di attraente. L'amore è molto attraente. È irrinunciabile questa cosa, fratelli. Altrimenti diranno che siamo solo dei religiosi, diranno che siamo un gruppo dove vigono regole diverse. Ma poi alla fine, ma sì, alla fine sono uguali, hanno gli stessi vizi, gli stessi difetti, alla fine non c'è differenza, invece no, questa è la differenza. Noi ci amiamo gli uni gli altri, prima di tutto fra di noi, vero? E prima di tutto lo vogliamo fare fra di noi. Ma quando c'è questo amore fra di noi, non può non manifestarsi e riversarsi sugli altri. Quindi la prima condizione è irrinunciabile. La seconda condizione è che questo stato dei credenti è illimitato. Da questo conosceranno tutti. Tutti che siete miei discepoli. Per tutti si intende l'umanità intera, perché tutti capiscono il linguaggio dell'amore. Amen. Tu puoi fare un gesto gentile a una persona che non conosci, di un'altra cultura, che non parla la tua lingua, e quella persona capirà l'amore. Tutti capiscono, tutti percepiscono l'amore. Per questo il Vangelo funziona in tutto il mondo. Ci avete mai pensato a questa cosa? Se fosse stata semplicemente una setta ebraica, come era vista all'inizio, no? Il cristianesimo, questo messia che nasce lì in Palestina, che predica a un gruppo minoritario di seguaci, è una cosa locale, lì nasce e lì muore. E invece questo Gesù ha l'ardire di pronunciare queste parole: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ma dai! Gesù, insomma, stai dicendo una cosa grossa, insomma, no? Per tutto il mondo. Ma tu sei un piccolo ebreo, eri un falegname, adesso tu dici per tutto il mondo, ma in Cina la pensano diversamente, ma in Africa la pensano diversamente, ma dall'altra parte del mondo ci sta un'altra cultura. Fratelli, in tutto il mondo c'è la Chiesa di Gesù Cristo. E il Vangelo funziona. Perché funziona il Vangelo? Perché il Vangelo è basato sull'amore. E il linguaggio dell'amore lo capiscono tutti. È universale. E questo mi riempie di gioia. Pensate a quante religioni sono poi locali, in effetti. O a quante espressioni religiose sono per forza di cose confinati a delle culture, mentre invece il cristianesimo o quanto Gesù ha detto, il Vangelo è universale, non è legato a una singola cultura, si spande in tutto il mondo. E Gesù profeticamente dirà: quando questo Vangelo sarà stato predicato fino all'estremità della terra, allora verrà la fine. Cioè questo Vangelo deve raggiungere tutto il mondo. Fratelli, sorelle, il Vangelo ha già raggiunto tutto il mondo. Ogni tanto aggiorniamo le statistiche. In quante lingue nel mondo è stata tradotta la Bibbia? Ora, non ci sono solamente le lingue ufficiali delle nazioni, ma ci sono tantissimi dialetti. Ebbene, la Bibbia, o parti della Bibbia, sono state tradotte praticamente in tutti i linguaggi presenti sulla faccia della terra. Anche la tribù più sperduta è andato lì un uomo di Dio, una donna di Dio, un missionario, una missionaria che ha raccolto il loro linguaggio, l'ha messo per iscritto e ha fornito una copia del Vangelo. Questo Vangelo è predicato in tutto il mondo, come aveva detto un certo Gesù 2000 anni fa. Perché, se non lo sai, Gesù non è un semplice profeta, Gesù non è un semplice uomo, lui è il Figlio di Dio. Poi questa condizione e questo fatto di essere discepoli ci fa identificare, è una condizione identitaria. L'amore ci fa riconoscere e identificare quali discepoli di Cristo Gesù. È un onore essere chiamati cristiani. È vero che questo termine oggi è un termine quantomeno utilizzato in maniera poco corretta. In certi paesi della nostra penisola italiana, dire sei un cristiano è come dire sei un essere umano, no? Povero cristiano. Cioè, quello è un essere umano, povero cristiano. Ci guarda quel cristiano, come per dire, guarda quell'uomo, guarda quella cristiana, come per dire essere umano, no. La parola cristiano vuol dire di Cristo, seguace di Cristo. E quando io dico io sono un cristiano, non intendo dire che sono al mondo e che vivo, ma che sto seguendo Gesù. Vi riconosceranno. Cosa dice la gente di te? Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore. Che dice la gente di te? Ah, io con Alberto non ci si può parlare perché lui ha la sua religione e allora no, io non ci posso parlare. Se dicono questo è triste. Ma se la gente dice che Alberto c'ha la sua religione, che poi la gente dice così, no? C'ha la sua religione. Però è una persona amabile. È una persona con la quale si può parlare. È una persona che mi trasmette qualcosa. Io vedo in lui qualcosa. Fratelli, sorelle, la gente deve vedere in noi Gesù. Le persone che non ci conoscono, quando cominciano a conoscerci, devono vedere in noi il Signore, colui che ci ha salvati, colui che ci ha amati. E per questo motivo noi vogliamo amarci gli uni gli altri, vogliamo amare il nostro prossimo. E abbiamo detto che è inconfondibile questa situazione. Noi siamo speciali, siamo unici, come lo è la Chiesa. La Chiesa è una. Mi piace ripetere questo alla fine dell'anno. La Chiesa del Signore è una sola. Io quando sento movimento per la riunificazione delle chiese, Sentite queste cose. Marcia perché tutte le chiese si devono unire. Ma la chiesa del Signore è una sola. Non è che Gesù ce n'ha mille di chiese, ce n'ha una. Gli uomini hanno un sacco di denominazioni. Ma la chiesa di Gesù Cristo è formata da tutti coloro che sono stati lavati nel sangue dell'agnello. Tutti coloro che hanno le vesti bianche, che i loro peccati sono stati perdonati per il sacrificio di Gesù. Poi ci può essere un'etichetta diversa, ci può essere un modo di svolgere il culto diverso, ci può essere una forma, diciamo, di svolgere le riunioni più o meno particolare. Ma quelli che sono del Signore, che gli appartengono, sono fratelli e sorelle in Cristo. Noi siamo la sposa dell'agnello. Il mondo ci deve riconoscere per quelli della nuova via. Infatti all'inizio i primi credenti non si sono dati un nome. Non è che quando Gesù è asceso al cielo si è riunito il concistoro degli apostoli e hanno detto adesso ci dobbiamo dare un nome. No. Assolutamente. Loro hanno fatto quello che Gesù gli aveva detto di fare. Aspettate qui, dovete ricevere lo Spirito Santo, e poi andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo, questa parola mia. Non si sono dati un nome. Il primo nome che gli hanno dato è stato quelli della nuova via. Perché? Perché questi parlano di un nuovo modo, di una nuova via da seguire. Ci dicono che non si seguono più la legge, i comandamenti, i precetti, ma bisogna seguire Gesù, che è la via, la verità e la vita. Sono quelli della nuova via. E Saulo da Tarso, che era un persecutore della Chiesa, lui cercava quelli della via per distruggerli. Perché li voleva distruggere? Perché erano diversi. E poi viene fermato da Gesù e diventa anche lui un seguace della via. Come lo conquista Gesù, questo Saulo da Tarso, persecutore, che voleva far bestemmiare i cristiani lì, portava con violenza a rinnegare Cristo, li metteva a morte con il suo voto, come ha fatto con Stefano. Questo Saulo persecutore come diventa un cristiano? Perché Gesù prima lo ferma e gli dice: perché mi perseguiti, Saulo? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. E Saulo è sconvolto, rimane cieco, pensa di avere di fronte veramente quel Gesù e comprende che questo Gesù è potente perché gli fa perdere la vista e sicuramente che lo giudicherà, lo condannerà, lo punirà per quello che ha fatto ai suoi seguaci. E allora lui è lì in preghiera, 3 giorni cieco, prega, non sa quello che l'aspetta. Quando bussa alla sua porta un certo Anania, un discepolo, guarda, c'è uno qui che ti cerca. Ecco, questa è la mia sentenza di morte, avrà pensato Saulo. Io sono cieco, non mi posso difendere. Quel Gesù che mi ha fermato adesso mi punirà in qualche maniera. Si apre la porta, entra Anania e le prime parole che dice Anania a Saulo da Tarso: fratello Saulo, gloria a Dio. Saulo, tu sei mio fratello, perché quel Gesù che ti ha fermato per la strada farà di te uno strumento per la sua gloria. Lui mi ha mandato da te per dirti che quel Gesù è colui che ti riempie di Spirito Santo e tu sarai un suo servo. Com'è andato Anania? Con l'amore. Fratello Saulo. I cristiani si riconoscono, sono diversi, sì. Non siamo diversi perché siamo stravaganti, non siamo diversi perché camminiamo sulle mani anziché sui piedi, non siamo diversi perché le persone dicono ah, quelli sono quelli strani. Potremmo dire che il mondo è strano, no? Sarebbe facile dire così. Il Signore ci ha aggiustati, fratelli. Possiamo dire gloria a Dio. È vero che tu eri strano, ma prima di conoscere il Signore, poi è arrivata la grazia di Dio e il Signore ti ha aggiustato. E ti voglio dire una cosa, forse sei qui per le prime volte, il Signore ti vuole aggiustare. Non ti vuole buttare via, non ti vuole rottamare, il Signore ti vuole salvare, ti vuole aggiustare, ti vuole perdonare. E l'amore che Dio ha messo nei nostri cuori lo vuole far scaturire anche nel tuo cuore. Concludo, fratelli, sorelle, siamo speciali, sì. Gesù ci ha reso speciali perché ci ha amati per primo. La domanda che ci vogliamo fare alla fine di quest'anno e che ci potrebbe essere utile anche nell'anno nel quale, piacendo al Signore, fra poco entreremo, ma io sono così? Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Mettiamolo al singolare. Da questo conosceranno tutti che tu sei un discepolo di Gesù. Da che cosa? Dall'amore. Io sono così. Perché poi la parola del Signore è sempre sfidante, no? C'è sempre una sfida. Io sono un discepolo di Gesù. Allora, fammi fermare un attimo. Fammi un attimino fare silenzio nella mia mente, nei miei pensieri. Ma io sono un discepolo di Gesù? Sì o no? No, no, non se io penso di essere un discepolo di Gesù, ma ho la caratteristica, il requisito essenziale per il quale Gesù dice che la gente mi riconosce come discepolo di Gesù. Cioè, ce l'ho questo amore intenso? Gli uni per gli altri, sì, ma questo amore l'ho ricevuto, se no come lo dai l'amore agli altri se non ce l'hai? Voglio raccontarvi, prima di concludere, una mia testimonianza personale. Prima di conoscere il Signore, io ebbi una crisi mistica, una crisi esistenziale, e questa crisi mi portò a essere più religioso, cioè a frequentare con più intensità tutti i riti, le liturgie, cercavo di essere più religioso possibile, perché cercavo Dio. E a un certo punto decisi nel mio cuore che volevo fare qualcosa per i bambini che avevano dei problemi. Mi ricordo che andai all'epoca non c'era internet, andai sull'elenco telefonico, c'erano le pagine gialle, e andai a cercare, c'era una casa, ospedale, dove tutti i bambini che avevano delle disabilità stavano in questo ospedale, e io decisi che sarei andato lì con la chitarra a cantare le canzoni ai bambini. Una bella cosa, vero? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Sapete perché? Perché tutto questo entusiasmo si infranse contro questa realtà tremenda che c'era nella mia vita. Ma cosa gli vado a dare a questi bambini che sono vuoto? Cosa gli posso dare? Io ho bisogno di amore, io ho bisogno di qualcuno che mi dica una parola buona. Io sono disperato, sono in crisi. Cosa gli vado a dare? Il mio nulla? La mia tristezza, il mio vuoto. Capite, fratelli e sorelle? Per essere discepoli ed amare, tu prima devi ricevere l'amore, quello con la A maiuscola che te lo dà solo il Signore. Ricevi Gesù nel tuo cuore, decidi di seguirlo e scenderà l'amore di Dio nel tuo cuore. Chiniamo il capo e ringraziamo il Signore. Vuoi essere un discepolo di Gesù? Vuoi essere una seguace di Gesù? È una decisione che si prende in un istante, ma poi ti impegna per tutta la vita. E sarebbe bello entrare nel nuovo anno dicendo sì. Il mondo spara i botti perché vuole allontanare il vecchio anno e dice anno nuovo, vita nuova. Beh, la vita nuova te la dà solo Gesù. E se tu questa sera dici, Signore, dammi una vita nuova, tu entrerai nell'anno nuovo come un discepolo di Gesù Cristo, con l'amore di Dio nel tuo cuore. E anche tu diventerai una persona facilmente identificabile dall'amore che Dio ha sparso nel tuo cuore e che ti aiuterà ad amare anche gli altri. Stasera prendi la tua decisione di Gesù. Fai una breve preghiera. Gesù, vieni nel mio cuore. Gesù, salvami. Gesù, perdona i miei peccati. Io ti voglio seguire. Io voglio essere un discepolo. Anch'io ti voglio seguire, Gesù. È una buona preghiera. La puoi fare anche con un semplice gesto. Voglio pregare per te. Voglio pregare per te che forse hai bisogno di un incoraggiamento. Io voglio seguire Gesù. Allora se vuoi seguire Gesù, ti incoraggio. Fai un semplice gesto. Alza la tua mano e poi abbassala. Io pregherò per te. Amen. Qualcun altro? Amen. Dio ti benedica. Qualcun altro? Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro che vuole dire prega per me? Amen, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Gloria al nome del Signore. È buono iniziare un anno nuovo con Gesù. C'è qualcun altro? Puoi alzare la tua mano, poi la abbassi, pregherò per te. Amen. Vogliamo alzarci tutti in piedi, preghiamo.